redigio.it e la storia continua. Un po' di storia e siamo a raccontare di Parigi attraverso l'istoria, dall'origine fino a Luigi XV. Continua dalla puntata precedente. Ed eccoci a 400. Bande di selvaggi, dalle rosse criniere unti il corpo di segue e coperti di pelle di lupo, irrompono a depredare vinti e vincitori, galli e romani. I vandali, gli alani, gli svevi devastano le gaglie. E Costantino viene riconosciuto Cesare, mentre Alarico si sollazza a Roma con la porpora grottesca di Prisco Attalo. Farmund, figlio di Marco Miro, duce dei Franchi, penetra nelle Gallie nel 418 alla testa di un nugolo di Germani e di Franchi Salii. E questo barbaro è il primo re della Francia. Clodione, che gli succede, sconfigge ripetutamente i Romani, stabilisce la sua sede ad Amiens e poi a Tournai e poi a Cambrai. Muore davanti a Soissons, lasciando a Meroveo, suo parente, la cura di iniziare la prima razza dei re di Francia nel 448. Ma il vero fondatore della monarchia francese doveva essere Clodoveo. Costui batte i Romani a Soissons, cacciandoli definitivamente dalle Gallie. Nel 486 batte gli Alemanni a Tolbiac, gli Armorici sulla Loira e a Poitiers i Visigoti di Alarico. Abbraccia scaltremente il cristianesimo, riceve il titolo di Augusto dall'imperatore Anastasio e ferma in Parigi la sede dell'impero dei Franchi. E pago di vedersi qualificare nei diplodi per vir in luster. I suoi quattro figli restano padroni di tutte le Gallie, tranne la lingua d'oca, e risiedono in quattro borgate, Metz, Soissons, Orléans e Parigi. Da Clotario I, all'ultimo dei Merovingi, 27 regoli fannulloni si disputano la Borgogna, la Neustria e l'Austrasia, mentre a poco poco i maestri di palazzo riescono a governare del tutto in nome loro. Pipino d'Heristal e Carlo Martello preparano alla Francia la seconda dinastia, quella dei Carlovingi. E Carlo Martello prende Parigi nel 719, batte i Saraceni, fattesi già padroni di Sens, d'Orléans, dell'Anjou e della Turenna. Sottomette l'Aquitania e la Provenza e muore lasciando maggiordomo Pipino il Breve, suo figlio. E il re di Francia, Childerico III. L'Europa deve a lui di non essere maomettana. Pipino rifiuta ipocritamente il titolo di re dei francesi e Papa Zaccaria, però, consultato, sentenzia doversi concedere il titolo a chi tiene il potere. Come Papa Pio non risponderebbe a Vittorio Emanuele se non anche lo bruciassero vivo. Childerico è deposto, raso e gittato in un chiostro. Pipino è gridato re a Soissons, poi consacrato a Saint-Denis da Papa Stefano II in persona. E i re devono ripetere, dal figlio di Carlo Martello, la formula sacrosanta. Per la grazia di Dio. Anno 754. I papi e la confusione dei due reggimenti. E arriviamo a Carlo Magno, il Buonaparte, nel Medioevo, e il dominio di questo mastodonte dei sovrani si estende dai Pirenei al Baltico. Imperatore d'Occidente era d'Italia, egli convoca e pubblica concili, si arroga persino il diritto di eleggere il pontefice. Leone III, papa, gli manda la bandiera di Roma e a Roma l'incorona al giorno di Natale dell'Ottocento. È l'Europa monarchica, è feudalesimo. Capitolo IV. Parigi cominciò a furia di chiese e fin dal 250 San Dionigi era venuto sulla Senna per farsi tagliare santamente la testa predicando la fede cristiana. Sette vescovi continuarono l'opera del protomartire, fra i quali San Marcello, che diede il suo nome al suo borgo dove fu sepolto, a Saint de Landry, fondatore dell'Hôtel Dieu per gli infermi indigeni di ogni paese e di ogni culto. E sotto il regno di Clodoveo morì Santa Genoveffa di Nanterre, patrona dei parigini. Childeberto costrusse, con le spoglie della Spagna e massime della chiesa di Toledo, i templi di San Vincenzo, di Santa Croce. E verso lo stesso tempo sorsero a Parigi le chiese di San Germano d'Auxerrois e di San Gervasio e di San Lorenzo. Carlo Magno, che più raramente ancora del re dei fannulloni ebbe la sua stanza in Parigi, vi aperse tuttavia una folla di scuole di lingua latina, di dialettica e di teologia. Dal suo regno ebbero origine i famosi canonici della chiesa parigina. Egli scompare dal mondo nell'anno 814. Il clero, che gli fu servile, manda un urlo immenso di gioia, di rivincita e strappa da Luigi il Buono migliaia di privilegi, fra cui nell'817 la donazione della città e del Ducato di Roma. Poi un vescovo, che Luigi aveva colmato di benefici, lo dichiara decaduto dall'impero e il debole principe muore di cordoglio e i suoi tre figli si fanno la guerra a oltranza sino al Trattato di Coblenza, che dà a Lotario l'impero dal Po alla Mosa, a Luigi di Baviera la Germania, la Francia a Carlo il Calvo. Sotto gli ultimi Carlovingi il feudalesimo prende radici profonde. La nobiltà e il blasone, due cose tanto francesi, diverranno il porro unum d'ogni ambizioso governatore di provincia. I titoli a vita si fanno ereditari e i magistrati si fanno signori. L'autorità reale ai tempi di Luigi V non era più che una larva. Nel 986, alla morte di quest'ultimo, discendente di Carlo Magno, l'aristocrazia francese si guardò attorno trasognata. Essa aveva usurpato ogni cosa usurpabile. Essa era passata come una salamandra attraverso a due lunghissime dinastie, strappando ducati, contee, privilegi di ogni sorta, violando di diritto le fanciulle dei suoi vassalli, ergendo abbazie da turarne le fauci ai preti, creando e deponendo i re a suo talento. Ma senza un re, né allora né poi, in quella strana aristocrazia era impossibile che si quietasse. Ugo Ciapetta, il figlio di Beccaio di Parigi, come cantò Dante, fu il Pipino di quei momenti. Egli si impose destramente alla Francia. Con lui ebbe principio la terza razza, quella dei Capetingi. Noi le vedremo ancora su dividersi in Valois e in Borboni, però consoliamoci, essa è l'ultima. E non saranno certo gli Orleans che le potranno gridare con frutto La zar venifera. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.